Siamo all'appuntamento quotidiano di Cappa e Spalla, sono le 18 e 12 minuti, parliamo di carnevale, visto che stiamo già entrando in questa ricorrenza che torna ogni anno e occupa ben più di qualche fine settimana, almeno qui nel Cantone Ticino, dove è fortissimamente sentita. Io saluto Fabiano Alborghetti, che è con noi al telefono per alcune riflessioni in merito al carnevale. Fabiano, buongiorno.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Allora, da dove partiamo?
A me piacciono le storie, mi piacciono le parole che raccontano queste storie, e allora proviamo con qualche parola che noi ben conosciamo, tipo Rabadan, Nebbiopoli, Stranociada, Guggen, Corteo, Coriandoli, Rito Romano o Rito Ambrosiano. Il carnevale non è una festa religiosa, non in senso stretto, ma nasce come un periodo di eccesso, di rovesciamento di quelle regole prima dell'inizio della Quaresima, quando poi accade il tempo del digiuno e della penitenza. E a ricercare il carnevale non nasce in un momento davvero preciso, ma è invece il risultato di una lunga evoluzione che unisce riti pagani antichi e la tradizione cristiana. Allora, ci sono studiosi che fanno risalire il carnevale a feste dell'antichità legate al ciclo agricolo, al rinnovamento della natura, i Saturnali nella Roma del III secolo avanti Cristo, che però erano celebrati a dicembre in onore di Saturno, però già vedevano quel sovvertimento dove lo schiavo poteva prendere in giro il padrone e via dicendo. Oppure alla Grecia antica con le Dionisie in onore, come lo dice il nome, del dio Dionisio. L'incontro col cristianesimo che fa? Le riorganizza, questo nel calendario liturgico, e le colloca prima della Quaresima, che poi diventa il periodo appunto di digiuno e penitenza. E carnevale che vuol dire? Carne, levare, eliminare la carne, ma anche carne vale, ovvero addio alla carne. Sia quel che sia, la forma del carnevale come noi la conosciamo si attesta più o meno attorno al Medioevo, quindi diciamo XI-XII secolo, i primi documenti sono di quell'epoca, dove poi effettivamente diventano quello che adesso noi sperimentiamo, viviamo, feste pubbliche e popolari, maschere, carri, satire sociali e tutto quello che è il corollario che ci fa divertire.
Eh sì, perché poi alla fine ridotto all'osso quello è il momento, è la valvola di sfogo, nasce come valvola di sfogo sociale, oggi è diventata forse qualcosa di diverso, un divertimento a tutti gli effetti, un po' più leggero anche. Uno degli elementi comuni però che ci portano, tu lo ricordavi, dall'XI secolo fino a oggi senza soluzione di continuità è quello delle maschere. Da dove arrivano? Da dove arriva quest'idea di mascherarsi?
Allora, indossare una maschera significa da sempre nascondere il proprio volto e quindi la propria identità. Nel carnevale si mette in atto una specie di mondo alla rovescia. I poveri possono imitare i ricchi, i servi possono prendere in giro i padroni, il popolo può ridere del potere politico ma anche religioso, cosa che accade tutt'oggi, e poi c'è una componente pagana ulteriore riferita alla magia. Nelle civiltà antiche le maschere avevano una funzione rituale, servivano a entrare in contatto con divinità, spiriti o forze naturali, e chi indossava la maschera diventava ciò che rappresentava. Personificando si poteva agire come un tramite per, e quelle maschere o quelle figure che in qualche modo sono deformate, quelle espressioni aggressive o grottesche hanno un significato. Pensiamo per esempio alle mascheradas in Engadina, i Krampus delle Alpi orientali, sbaglierò adesso la pronuncia, i Cegatta del Vallese, ma anche le Larven, che però sono diverse perché sono buffe, grottesche. Però le prime tre, ecco che hanno questa consonanza con qualcosa di apparentemente lontanissimo, che sono i Mamutones in Sardegna o altre. E molte di queste maschere fanno davvero paura, giustamente devono far paura, perché accompagnano il passaggio da una stagione all'altra, dovevano spaventare, scacciare gli spiriti dell'inverno. Dall'altro lato abbiamo invece quelle maschere che sono più allegoriche, ne basterà citare una e tutti la riconosceranno: l'Arlecchino, il servo furbo, una figura che al di là dell'uso ed esistenza durante il carnevale trova un equivalente in molte culture, ma veramente lontane. Pensiamo all'Africa occidentale con questo Anansi, che è un ragno astuto che vince con l'inganno, o addirittura al mondo islamico con questo Nasreddin Hoca, che è il finto sciocco che maschera l'ipocrisia. E queste sono le maschere indirizzate alla satira, al sovvertimento dell'ordine e di quello che conosciamo. E tutto però cerca di dare un volto a una sorta di forza invisibile, a un cambiamento.
Oltre alle maschere, dicevamo, forse in questo caso la tradizione è un po' più recente, ma è comunque molto sentita, perché in molti carnevali è l'elemento centrale attorno al quale ruota tutto il resto, è quello del corteo dei carri, la parata dei carri.
Eh sì, i carri nascono proprio nel Medioevo, ma diventano poi quello che noi conosciamo adesso soltanto attorno al Rinascimento, quindi verso l'età moderna, e sono assolutamente simbolici sia a livello politico che a livello sociale, perché non sono soltanto delle decorazioni, ma diventano proprio strumenti di comunicazione collettiva. In antichità, quindi nel Medioevo, nascono dai carri agricoli piattaforme mobili su ruote per portare la festa in movimento dentro la città, che era murata chiusa normalmente. Ed essendo sopraelevati e quindi visti, ma anche vistosi, diventano il palcoscenico per rendere evidente e quindi visibile a tutti la parodia del potere, ma soprattutto servivano a raccontare la storia a chi non sapeva leggere. I carri erano dei libri visivi, e tutto sommato in parte lo sono ancora oggi, prendiamo Viareggio e altri.
Pensando poi soprattutto anche a come il linguaggio allegorico, pensando anche agli affreschi di quelle epoche, fosse molto più condiviso e molto più facilmente leggibile anche da chi non aveva strumenti intellettuali molto acuminati. Arriviamo al momento, arriviamo all'altro tema che in particolare qui in Svizzera italiana è sentitissimo. Noi stessi qui a Rete 2 abbiamo diverse persone che partecipano attivamente tutto l'anno alla vita delle Guggen.
La musica in ogni carnevale è una componente assolutamente imprescindibile. Le Guggen Music, spesso chiamate Guggen perché ci viene meglio, sono uno degli aspetti più particolari e rumorosi, se vogliamo, lo dico tra virgolette, del carnevale alpino. Il termine Guggen deriva dal dialetto alemanno Gugg, maschera grottesca, oppure Gugg, sacco, involucro. Le Guggen hanno una funzione molto molto antica, legata proprio ai riti invernali. Il rumore forte e dissonante serviva ad allontanare gli spiriti e quindi a risvegliare la natura. Ed è questa la ragione del suono talvolta stridulo o apparentemente fuori tempo. E uguale funzione, poi infine ce l'hanno anche le maschere spaventose, anche loro servivano a spaventare gli spiriti.
Io non so, Fabiano Alborghetti, quanto di questa disamina storica chi suona qui a Rete 2 nelle Guggen sia davvero al corrente del fatto che essere stonati debba essere una regola storica e quasi filosofica. Temo che molto spesso si tratti semplicemente di un incidente di percorso. Come ci avviamo a questa conclusione, Fabiano?
Ma che il carnevale parla e noi alla fine ne vestiamo i panni, di un mondo alla rovescia, e deve essere irriverente, esagerato, divertente, e allora facciamolo restare divertente, una festa davvero per tutti, grandi, piccoli, e soprattutto dà a noi grandi la possibilità di tornare piccoli, o come, cito la letteratura perché io la amo, come diceva Rainer Maria Rilke: sotto la maschera l'uomo ritrova la leggerezza dell'infanzia, la fantasia che il mondo adulto gli aveva tolto. E allora, così, in conclusione, nel carnevale possiamo ritrovare la fantasia e l'innocenza. Perché? Perché i panni severi degli obblighi li potremo rivestire dopo, domani, quando il carnevale sarà infine passato.
Domani o tra qualche mese, come nel caso del Ticino, visto che sappiamo quanto sia spalmato nel tempo. Fabiano, prima di salutarci, così un sentimento personale. Visto la pervasività e la diffusione dell'amore per il carnevale in tutto il cantone, c'è anche comunque un elemento divisivo, nel senso che chi il carnevale non lo ama, in questi fine settimana, soprattutto in alcuni luoghi tipo Bellinzona, quando tocca a Bellinzona, si tappa in casa e cerca di non farsi coinvolgere a nessun costo. Tu a quale scuola appartieni? Degli entusiasti del carnevale o dei refrattari?
Sono ambivalente e in realtà le abbraccio entrambi, dipende dall'anno, dipende dall'umore, però in realtà sotto sotto ho questo spirito bambino per cui ho piacere di mischiarmi, di eventualmente anche poter vestire i panni di qualcun altro. Talvolta è bello potersi lasciare andare, deporsi, diventare finalmente forse un vero sé. Perché? Perché siamo preda della gioia, dell'ilarità, della leggerezza. Ecco, questa leggerezza è forse la cosa più importante.
Grazie Fabiano Alborghetti, a risentirci prossimamente. Buon lavoro.